Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al solito Davide al microfono, c'è Silvia al mio fianco. Buongiorno Silvia, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. E ancora una volta dobbiamo, insomma, dire che manca un certo tot di tempo alla fine dell'anno e, come sempre accade, succede qualche cosa, soprattutto per chi compra, per chi ama acquistare, per chi ama spendere, per noi italiani, ma non solo, ovviamente, perché oggi è il giorno del Black Friday.
No. Esatto, comprerai,
cioè, qualcosa. Mi stanno facendo la testa così. Da giugno, mi sembra.
Esatto. Sì,
è arrivato il giorno del Black Friday. Noi presentiamo le previsioni di PwC per gli acquisti di questa edizione, che ovviamente, come tutti ben sapranno se ci seguono, ma anche se non ci seguono, che non finisce qui, perché poi ricordatevi che dopo il weekend c'è il Cyber Monday e quindi, insomma, c'è di tutto. Possiamo acquistare, già lo facciamo, però in questo periodo ancora di più. La survey di PwC è stata condotta su un campione quest'anno di 10.000 adulti di 5 paesi europei, che sono la Francia, la Polonia, la Spagna, la Germania e ovviamente il nostro paese. Per quanto riguarda l'Italia, l'analisi dice che, nonostante l'aumento dei prezzi in tutte le categorie di spesa, l'85% del campione si dichiara interessato a fare acquisti pazzi, no, a fare acquisti durante, appunto, questo periodo di tempo, che da oggi a lunedì. E 4 consumatori su 10, che poi rappresentano il 41%, compreranno sicuramente qualcosa durante i prossimi saldi. Solo il 5% del campione si dichiara non interessato agli acquisti.
Cresce anche l'aspettativa di spesa media, che passa dai 194 euro spesi l'anno scorso a una stimati 232 euro.
Sono molti, eh?
Insomma, un po'. In crescita di oltre il 19%, Quindi, perché? Perché si compra? Perché si vuole intanto risparmiare sui regali di Natale. Il 28% delle persone, diciamo, e cogliere nuove opportunità di acquisto, 27%, quindi siamo un po' pari, siamo lì. Il 30% del campione prevede di comprare fino a metà dei regali di Natale durante questi due appuntamenti. Sicuramente il tema dell'inflazione condiziona l'atteggiamento all'acquisto. Il 45% degli italiani farà shopping esclusivamente se ritiene che ci sia una valida offerta, cioè di fare effettivamente, che sia effettivamente conveniente, oppure una promozione interessante con uno sconto che deve andare dal 30 al 40% del prezzo del prodotto. Queste sono le condizioni a cui un bel numero di italiani intende fare acquisti.
Naturalmente vi starete subito chiedendo cosa cercheremo noi italiani di acquistare nel Black Friday di oggi e nel Cyber Monday. Capi d'abbigliamento soprattutto, scarpe e accessori. Appunto, sto anche aspettando un nuovo capotto che ho fatto, però non era il Black Friday, era un Yellow Friday, un Blue Friday. Comunque sto aspettando. Comunque, i capi d'abbigliamento, le scarpe e gli accessori, che sono i preferiti dai due italiani su 5, il 42%, seguiti da prodotti di elettronica e tecnologia, salute e bellezza e articoli per la casa. Tra gli interessati a fare shopping durante il Black Friday, 8 su 10 intendono acquistare per se stessi e poco più di 3 quinti per la propria famiglia. In linea con i dati dell'anno scorso, gli uomini prevedono di spendere più delle donne, hai visto? 261 euro circa contro 205.
Allora,
siete più parsimoniosi?
Ah, può darsi. Oppure siete voi che siete più spendaccioni, dipende da come la vogliamo
io
vedere.
Io sono spendaccione, dai, forza.
Comunque in Italia l'interesse dei consumatori è addirittura superiore alla media europea. Stiamo parlando di un 73% in Europa, medio, rispetto appunto all'85% italiano di cui abbiamo parlato prima. Cresce l'acquisto online, nel 2022 sono aumentati del 204% gli acquisti online rispetto al 2021 e oltre il 53% dei consumatori dichiara di utilizzare piattaforme di e-commerce per fare la ricerca delle offerte. In tema di sostenibilità, che naturalmente ormai pervade tutto, ovviamente c'è una grande attenzione, ma si parla soprattutto di sostenibilità economica, cioè il 38% del campione intende comprare solo articoli di cui ha realmente bisogno, il 30% cercherà di evitare acquisti d'impulso e il 27% sceglierà solamente prodotti sostenibili.
Quando compro non è che sto molto a pensare.
Tu parli sempre solo di te stesso, devi pensare a una verità, non una verità, un dato statistico, ecco.
In generale, gli italiani sono soddisfatti degli acquisti fatti durante il Black Friday e il Cyber Monday. Il 59% infatti ha dichiarato di non aver mai dovuto restituire un articolo, ma il 23% ha il dubbio di non aver fatto un vero affare. Allora decidetevi. Delio Nero del Sandova di Vicui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide Silvia e Mauro Magnitosi in regia, è ovviamente la nostra musica preferita o che potrebbe diventare preferita, per esempio questa di Giaco e Ino Calevi, che è un cantautore molto molto interessante che si è trasferito definitivamente nella sua casa ad Atene e ha deciso di pubblicare questo album che si intitola Chaos Magic, che è veramente un bellissimo viaggio di jazz cosmico, dub reggae, synth pop al neon, ballate e nirvana space rock. Insomma, ci sono un sacco di contributi, c'è anche il nostro carissimo Jimmy Tenor. L'album spazia dalla new wave a un certo tipo di disco delirante. E allora andiamo ad ascoltare questo Chaos Magic con Drifting Away. Colors bring me joy. Telionair, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Oggi parliamo di un'azienda che si chiama Limolane, che è una piattaforma digital leader nella mobilità premium per servizi NCC. Qualche giorno fa ha annunciato l'ingresso anche di una nuova figura di riferimento per il coordinamento a livello internazionale, ossia Davide Accini. È una nomina che conferma anche la strategia di espansione del gruppo oltre i confini nazionali, grazie a un modello di business altamente scalabile che ha registrato tra l'altro un fatturato di 8 milioni di euro nel primo semestre del 2023, con il 25% dei ricavi totali sul mercato estero. Si tratta di dati di rilievo che mantengono alta la scommessa del round di investimento da 4 milioni annunciato lo scorso febbraio. E l'obiettivo di ampliare la struttura aziendale con altre competenze in pianificazione di business, processi aziendali, gestione di partner e risorse, con un approccio volto all'ottimizzazione. Ne abbiamo approfittato per contattare l'azienda nella figura di Francesco Righetti, proprio il CEO di Limolane. Buongiorno Francesco e benvenuto tra noi.
Buongiorno, grazie mille, piacere di conoscervi.
Piacere nostro. Allora, tagliamo subito la testa al toro. Come nasce Limolane e con quali obiettivi?
Sì, grazie. Limolane nasce nel 2021 con la visione di diventare il punto di riferimento per la mobilità premium e di lusso a livello globale, mantenendo però quell'aspetto, diciamo, di artigianalità e quindi di servizio, di qualità del servizio, unito con la potenza della scalabilità che può fornire tutto l'assetto tecnologico che abbiamo creato. E nasce da un vento building, in effetti, da parte di una società tradizionale nel mondo del noleggio con conducente, quindi con quell'approccio veramente artigianale di qualità, di coccola verso i clienti, con diciamo l'unione delle porte con quest'altra società, Gelify, che è uno dei player più rilevanti a livello italiano nel mondo della trasformazione digitale, prodotti innovativi, tecnologici, eccetera. Quindi, diciamo, dal binomio di queste due competenze abbiamo creato questa piattaforma digitale per la prenotazione e la gestione della mobilità noleggio con conducente di qualità tailor-made a livello italiano e a livello internazionale. Diciamo sono i punti principali di come è nata la realtà.
Capiamo un po' in che mercato operate, nel senso come si sta evolvendo il settore?
Il settore si sta evolvendo in una maniera molto, molto veloce, soprattutto con dei cambiamenti di mercato davvero rilevanti, dovuti soprattutto allo scompenso che c'è stato post-Covid in termini di ripartenza della domanda, la richiesta di viaggi di business, di viaggi di lusso, di mega eventi, eccetera, con un'offerta però al contempo che quindi tutta la parte dei vettori, del noleggio conducente, che non sono stati al passo, diciamo, per la gestione di questa domanda. E noi ci posizioniamo proprio in questo frangente qui, cioè cerchiamo di rendere accessibile la domanda su scala, formando, fornendo, professionalizzando la figura del driver, sia per chi vuole fare impresa che per quelle aziende, diciamo, con dipendenti, piccoli vettori, eccetera, tramite l'aiuto della tecnologia e la creazione di un ecosistema che possa effettivamente aiutarli a mantenere la qualità post-Covid, a fare impresa in una maniera digitale innovativa che permetta chiaramente la digitalizzazione dei processi e renda tutto un pochino più efficace ed efficiente rispetto, come dire, a questo scompenso che si è creato durante il Covid. Il mercato si è mosso velocissimamente. Noi in primis, grazie a questo nuovo assetto, unendo la tecnologia e l'ecosistema di noleggi che abbiamo creato attorno alla tecnologia, banalmente siamo cresciuti da 8 milioni in tutto il 2022 a un 2023 con 8 milioni solo nel primo semestre. Quindi
sì, una bella differenza.
Sì.
Come operate? Una sintesi, insomma, di come lavora Limolane? Dall'inizio al processo, alla conclusione, diciamo così.
Sì, grazie. Allora, Limolane lavora in più di offrire il servizio tramite la piattaforma che lo rende accessibile per travel manager, assistenti, executive assistant, il mondo eventi, eccetera, in più di 500 città a livello internazionale, e lo fa soprattutto grazie proprio a questo ecosistema digitale e fisico che ha creato attorno al mondo del noleggio conducente per efficientare tutti i processi direttamente per il piccolo operatore. Infatti ad oggi contiamo nella piattaforma dedicata per gli NCC più di 5.000 noleggi che adoperano per fatturare di più, per digitalizzare i propri processi interni, per condividere tramite un marketplace globale, trovare connessioni e collaborazioni in giro per il mondo, e riusciamo ad operare grazie proprio al binomio di questa piattaforma per le aziende e dall'altra parte per l'ecosistema a livello vettore, a livello NCC. E principalmente i due filoni principali, poi dopo di business in cui facciamo l'attività sono il mondo del giornaliero, quindi il tipico use case, assistente di direzione piuttosto che business manager, eccetera, prenotano il servizio a Milano, a Roma, a Napoli, a Seoul, a Parigi tramite la piattaforma, che è la piattaforma proprio di gestione end-to-end, lo definiamo, quindi dalla prenotazione a tutte le varie indicazioni e dettagli del driver, alla rendicontazione dei costi, quindi usufruibile anche in termini proprio di diversi stakeholder all'interno dell'azienda, e non solo dal passeggero o dal prenotante, ma anche dall'amministrazione. E una volta prenotato poi dopo il servizio, effettivamente c'è il driver che tramite l'applicazione per i driver riesce a prendere il servizio e gestire con qualità il servizio verso il nostro passeggero. E poi c'è tutto invece il filone collegato a il mondo della mobilità complessa, dove anche qui la tecnologia ci aiuta molto in termini di gestione sul campo dell'attività, mobilità complessa, dove al posto che un transfer dal punto A al punto B diciamo più o meno semplice, i grandi brand del mondo della moda, del lusso, per chiaramente affermare sempre di più la propria forza come brand customer centric, forniscono diciamo una mobilità premium di lusso su scala, quindi sfilate di moda con 200-300 auto, dove noi diciamo prendiamo assolutamente parte, siamo il fornitore principale che poi dopo li aiuta nella gestione logistica dell'evento con i mezzi.
Francesco, ma abbiamo parlato di tecnologia, che cosa manca? Che cosa vi piacerebbe aggiungere? C'è qualche passo nuovo che state progettando? O che servirebbe comunque?
Certo, noi investiamo tantissimo in tutto il campo tecnologico, abbiamo creato proprio tramite la tecnologia questo marketplace di collaborazione dove gli scambio servizi in una maniera digitale per tutte le aziende di noleggio co-conducente, e stiamo cercando di investire sempre di più anche proprio nella user experience, la definiamo noi, per l'utente finale in termini di prenotazione, che può rendere la prenotazione di questa tipologia di servizio che non è mai stata creata prima, di lusso, premium, confortevole, in una maniera veloce e soprattutto accessibile in ogni dove, quindi su scala. E, in termini di tecnologia cerchiamo sempre di digitalizzare sempre di più, soprattutto in questa fase, non solo la classica prenotazione, ma stiamo investendo tanto in creare un servizio digitale che mantenga però quella qualità e quella coccola verso il cliente, quindi digitalizzare proprio tutti quei processi per renderlo tailor made, dove fino ad oggi diciamo sono sempre stati gestiti con customer service fisico piuttosto che operatori, eccetera. Quindi stiamo cercando di replicare quell'esperienza in digitale, perché chiaramente è funzionale poi un po' alla reattività del servizio e alla ottimizzazione ed efficientamento dell'esperienza poi dopo anche verso il cliente. Quindi lo facciamo tanto chiaramente assumendo, investendo su persone giovani di talento che possono aiutarci nella nostra visione poi dopo nell'execution, quindi nella scrittura del codice dei nostri vari applicativi.
E a questo punto siamo alla fine dell'anno, ovviamente, quindi ci proiettiamo al 2024. Che cosa vi attendete? Cosa cercate dal 2024?
E dopo l'apertura, diciamo, nel 2023 delle due filiali di Moulin-Estre, quindi Francia e UK, l'apertura chiaramente di una sede anche a Roma oltre che a Milano dove abbiamo l'headquarter, e avendo validato comunque che l'espansione di una società italiana, come dire, nel mondo della tecnologia e del lusso sia stata validata, ecco, diciamo nel 2023 in queste comunque città e paesi molto competitivi in generale per i trasporti, per il mondo della mobilità, e dopo aver validato questo modello continueremo a consolidare sicuramente il mercato a livello Italia, continueremo a crescere sulla parte Francia e Regno Unito, e stiamo già guardando, diciamo, prestando l'occhio soprattutto al mondo US e quindi Stati Uniti e alla parte asiatica, con un principale focus su tutta l'area del Medio Oriente, dove sicuramente il nostro servizio può essere impattante per le abitudini che si stanno creando sempre di più in questi paesi, non solo già sviluppati, ma anche assolutamente emergenti in via di sviluppo.
E allora, Francesco Righetti, CEO di Limo Lane, oggi ospite a De Leonardo Sandova di Vicky delle frequenze Radio Atlanta, e lunedì anche sulle pagine del nostro quotidiano di Linette. Grazie Francesco, buon tutto, buon fine settimana e buona continuazione di lavoro.
Grazie mille, buona giornata, presto.
De Leonardo Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide Silvia, Mauro Magni Tosi. Abbiamo avuto anche una proposta musicale, magari ve la racconto.
Raccontacela, dai, spiegaci un po' che cosa abbiamo ascoltato.
Se... Ma sì, dai, perché siamo andati un po' in Giappone. Siamo andati in Giappone con Kishibashi. Kishibashi che ha pubblicato, facciamo un po' un passo indietro, nel 2019 Kaoru Ishibashi, questo è il nome di vero di Kishibashi, aveva pubblicato un album di canzoni popolari orchestrali chiamato Omoyari,
cioè popolari giapponesi.
Sì, una parola giapponese legata al concetto di compassione, di empatia attraverso la pratica attiva. Le canzoni vennero pubblicizzate come scritte ispirate a un documentario a cui il protagonista stava lavorando sui campi di internamento nippo-americani degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi mettendo in guardia contro la retorica politica contemporanea anti-immigrazione. Quel film, Omo Iari, a song film di Kishibashi, è stato finalmente presentato in anteprima mondiale nel 2022, seguito da un'uscita più ampia e da un album con la colonna sonora. Abbiamo infatti ascoltato un brano da quella colonna sonora che si intitola Summer of 42, l'estate del 1942. 142. Insomma, vi abbiamo colmato questa curiosità. E adesso parliamo un po' di Human Research. Human Research è tecnologia in Europa. Siamo consigli per gli acquisti. Perché molte aziende, soprattutto statunitensi, cercano di espandersi, di espandere la loro presenza globale, e si rivolgono sempre di più all'Europa, alla nostra cara Europa, vecchio continente. E questo non si applica solo ai grandi gruppi, attenzione, cioè alle multinazionali. Secondo l'Unione Europea, infatti, le piccole e medie imprese rappresentano il 90%, il 99% di tutte le organizzazioni presenti nella regione. Il prossimo maggio debutterà quindi HRE, ossia è il luogo in cui i professionisti HR senior possono prendere decisioni strategiche sull'acquisto e l'utilizzo della tecnologia utile per far andare avanti il settore. Insomma, il testo debutto avverrà ad Amsterdam, all'interno di una conferenza, un'esposizione di fornitori per professionisti senior delle risorse
umane.
Una
fiera delle HR?
Sì, sì. All'inizio di quest'autunno gli organizzatori di HR Tech a Las Vegas hanno fatto luce sulle tendenze, le sfide e le opportunità delle operazioni commerciali in Europa, e adesso vi presentiamo alcuni di questi temi chiave che sono stati portati alla luce. Vai Silvia!
Allora, sebbene la tecnologia, sempre in ambito HR ovviamente, fornita in Europa e negli Stati Uniti sia generalmente la stessa, tra l'altro appunto proveniente, cioè fornita dagli stessi aziende, dalle stesse piattaforme, l'adozione e l'applicazione vengono trainate da ragioni diverse. L'Europa, per esempio, non è un mercato omogeneo. La diversità culturale, linguistica, chiaramente, rispetto agli Stati Uniti, dove si parla la stessa lingua, più o meno la matrice è la stessa, quindi invece in Europa ovviamente no. E quindi c'è un approccio molto articolato a questa integrazione tecnologica. Sul tema dell'integrazione tecnologica e ricerca del personale bisognerebbe approfondire. Comunque è importante ricordare che, sebbene l'Unione Europea sia spesso considerata una unica entità, attualmente 27 paesi ovviamente membri, non solo il contesto appunto è diverso dagli Stati Uniti, ma anche le culture. Quindi il futuro tecnologico non è distribuito uniformemente tra questi paesi membri. Alcuni di essi dedicano più risorse alle innovazioni tecnologiche, altri sono più conservatori o limitati in termini di budget e anche competenze. Questo è un problema, in effetti. Secondo il World Economic Forum, la Svezia è il paese più innovativo d'Europa, seguita dalla Finlandia, la Danimarca, i Paesi Bassi e il Belgio.
Hai capito? La Svezia, la Finlandia, la Danimarca, i Paesi Bassi e il Belgio. Quindi se volete andare
Scandinavia,
fare un po' di carriera, insomma, esprimervi in maniera più compiuta anche dal punto di vista innovativo e tecnologico, andate nel nord Europa. Un altro tema importante è l'equilibrio tra lavoro e vita privata, che è fondamentale, anche se non ce ne rendiamo conto, perché è insito, implicito, all'interno della cultura europea. Con una forza lavoro complessivamente più matura, in Europa l'equilibrio tra lavoro e vita privata non è un'aspirazione, quindi, ma è uno stile di vita. L'importanza di sostenere il benessere dei dipendenti è, insomma, profondamente radicato nell'etica organizzativa e costituisce parte integrante il motivo per cui gli individui scelgono di lavorare per una particolare azienda.
Sì, mi permetto di sottolineare, faccio un piccolo inciso, che questo tema, che è sempre stato un tema, come dire, dibattuto a livello proprio di forze lavoro, in realtà è diventato un tema anche per i datori di lavoro da pochissimo tempo, cioè è pochissimo tempo che le aziende sono attente a questo tema.
In particolare l'attenzione al welfare si riflette nell'aumento della spesa per le iniziative correlate. Quindi la spesa europea è aumentata del 50% e più nelle categorie del benessere, tra cui quello mentale, intellettuale, sociale, finanziario, emotivo e fisico. E probabilmente ne seguiranno anche altre. Il benessere digitale, per esempio, sarà una tendenza enorme nei prossimi mesi.
Poi è importante anche l'allineamento culturale, cioè nel perseguire il successo aziendale globale occorre un approccio equilibrativo anche relativamente alla localizzazione, cioè sì, a seconda della cultura del paese in cui...
È un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per le lingue.
Esatto, esatto. Per esempio, alcune aziende hanno... hanno trascurato questo dettaglio. L'inglese, per esempio, non è una lingua universale degli affari in Europa e sarebbe bene comunicare nelle lingue native dei propri mercati target, dando priorità all'allineamento culturale rispetto alla superiorità tecnologica.
Il successo del mercato tecnologico europeo, delle risorse umane, insomma, non dipende solo dall'ingegno tecnologico, e questo è fondamentale. Quando si dice che l'intelligenza artificiale ci comanderà e poi arriva sempre il solito esperto di turno, giustamente, che dice siamo noi a dover guidare tutta la situazione. Chissà cosa ne pensa i signori Smoke Fairies, che sono degli alternative folkies, ossia degli musicisti di folk alternativo, che pubblicano il loro sesto album, che segue quello del 2020, che si intitolava Darkness Bring Wonders Home. Adesso è il tempo, appunto, di Carrier in sound, trasportati nel suono, e all'interno di un, insomma, un discorso post pandemico, come al solito, a livello emotivo, a livello che si trasporta poi anche a livello artistico. Ma non è una situazione comunque traballante, è un bell'album serio, molto composto, ordinato e in focus. E allora Smoke Fairies, Carrier in sound, la canzone omonima. Dionier The Sound of ADV, pronto qui su Radio Atlanta a darvi anche il fantastico nuovo weekend. Buon weekend, Davide, Silvia e Mauro Magnitosi in regia. Però prima bisogna un po' parlare di sport. Ce ne andiamo un attimo in India, che in questo momento può essere definito una sorta di gigante addormentato per i marchi e le organizzazioni sportive. I maggiori esperti di VPP Sport Practice infatti esaminano le specificità del mercato indiano e i passi che le organizzazioni e i brand sportivi devono intraprendere per distinguersi. Tenete presente che nell'aprile di quest'anno l'India ha superato la Cina diventando il paese più popoloso del mondo con quasi 1,5 miliardi di abitanti. Ed è attualmente la quinta economia più grande del mondo davanti a Francia e Regno Unito. Ciò nonostante, cara Silvia, lo sport non funziona benissimo. Il che non vuol dire che occorra subito mettere le mani avanti e dire che l'India non è un paese privo di interesse per lo sport. Sarebbe assolutamente inesatto. Per esempio, la Lega Nazionale di Cricket, la Indian Premier League, è ora la seconda lega più sportiva più ricca al mondo. Si stima inoltre che il business sportivo indiano raggiungerà un valore di 100 miliardi di dollari entro il 2027.
Cioè quello legato al cricket?
Sì, ma in generale, proprio trainato dal cricket, che effettivamente è una bomba clamorosa.
È,
no?
Molto forte, certo.
Si prevede anche che il ruolo del paese nello sport internazionale dovrebbe crescere quanto prima, già con l'aggiunta del cricket al programma dei giochi olimpici, prima di tutto, e la prevista candidatura del paese per ospitare i giochi del 2036. Manca ancora un sacco, però c'è qualcosa che non quadra. E allora, bisogna prima di tutto, almeno così dice VPP Sport Practice, capire che l'India non è solo un mercato molto grande, ma è anche molto diversificato. Comprende varie lingue, state attenti perché sono 121 in totale, di cui 22 ufficiali, per non parlare delle religioni, i dati demografici, le tradizioni culturali. I marchi e le organizzazioni sportive, quindi, che desiderano fare progressi in India, devono riconoscere questa diversità e localizzare di conseguenza la propria strategia. E lo dimostra anche l'approccio adottato da BCV nel sostenere lo sviluppo, per esempio, della NBA nella regione India. È una cosa importante. Poi occorre costruire attorno alle stelle indiane. Quante volte ne abbiamo parlato? Anche Silvia prima me ne ha detto una. È più importante il giocatore, più importante la star, più importante la casacca che indossa. E bisogna comunque fare sempre più affidamenti, in un'epoca social, di immagini, di influencer, sul viso, sul volto, sulle fattezze di un campione. Se poi questo campione viene direttamente dal paese, allora funzionerà ancora meglio. Ci vuole un maggior coinvolgimento digitale con marchi e organizzazioni sportive. È una tendenza globale, ma è particolarmente acuta in India. Secondo un rapporto degli AMAI, entro il 2025 si prevede che 900 milioni di indiani accederanno a internet almeno una volta al mese. L'importanza per i marchi e le organizzazioni sportive è chiara. Con le tariffe per i dati internet tra le più basse al mondo, e Yo Cinema, i detentori dei diritti digitali delle proprietà indiane del cricket, che non addebitano alcun costo per i contenuti sulla loro piattaforma, gli appassionati di sport stanno vivendo una sorta di sogno. E soprattutto sui social media la prevalenza del cricket, per esempio, è chiara. Secondo il Social Media Ranking 2023 della Federazione Sportiva Internazionale della BCV, l'International Cricket Council, è in testa con oltre 92 milioni di follower su Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube, quasi il doppio di quelli della seconda organizzazione sportiva più performante, che è la FIFA. Quindi il cricket performa
è più forte della FIFA.
Ma siamo in India 1,5 miliardi di persone.
Certo.
E allora, con questa fantastica excursus in terra indiana e negli interessi del quel paese riguardo lo sport e l'evoluzione, Davide, Silvia e Mauro Magnitosi vi danno appuntamento a mercoledì prossimo con De Lionel, The Sound of ADV, sempre qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Intanto vi auguriamo un buon weekend, vero Silvia?
Certo, buon weekend a tutti, buon weekend a te Davide e anche a Magnitosi.
Incredibile, anche a Magnitosi. E vi salutiamo con The Polyphonic Spree, che ritornano con un album addirittura da oltre 20 anni, una roba incredibile, non si facevano sentire da così tanto tempo, fanno una sorta di è musica orchestrale, ovviamente imparentata anche questa con un certo tipo di folk e quindi con un intreccio vocale e armonico molto molto interessante. Tutti i brani sono intitolati Section, Section 1, 2, 3, 4, questa è Section 44, non ci sono 44 pezzi, non vi preoccupate. Galloping Seas da Salvage Enterprise, The Polyphonic Spree, ciao!
Make the news exist. Find the wind, stretch the linens quick. Hold on through the galloping sea. We can't.